Buonasera, laboratorio della fede in prossimità della Passione del Signore. Questo celebriamo domenica, la Domenica delle Palme e della Passione del Signore. E ricordiamo alcune cosettine. Allora, siamo arrivati al nostro laboratorio proprio in prossimità della Passione, quindi siamo assolutamente sincronizzati con la liturgia. Ma domenica si leggerà il Vangelo di Matteo. Domenica è l'unica domenica dell'anno, la Domenica nelle Palme, nella quale si legge la Passione del Signore. Perché? Perché la domenica è sempre Pasqua, è sempre una piccola Pasqua, è sempre il ricordo della risurrezione del Signore. Quindi una volta l'anno lo si legge, ed è la Domenica delle Palme, e si legge il Vangelo di Matteo, Marco o Luca a seconda del Vangelo che si sta leggendo durante l'anno. E quest'anno leggiamo Matteo. Il venerdì del Triduo si legge sempre la Passione secondo Giovanni, ed è quindi la Passione che stiamo trattando noi. Il venerdì non è né una messa, perché è una liturgia particolare, la liturgia dell'adorazione della croce, e non è ovviamente neanche domenica, è un giorno del Triduo, quindi solo le palme hanno questa particolarità. Visto che sono due capitoli che trattano della passione, sono il capitolo 18 e 19 di Giovanni, abbiamo deciso di accordo di spezzettarli un pochino perché il materiale è tanto, è troppo e non diventa un po' pesante. Vediamo come fare. Partiamo da una cosa, che questi due capitoli l'autore li divide in quattro scene. Adesso inizieremo con la prima scena. Poi, man mano, vediamo come mandarvi le altre scene a pillole. La prima scena è nel Vangelo, di Giovanni, il capitolo 18, dal versetto 1 al versetto 11. Siamo nell'arresto di Gesù. Solo 11 versetti, ma sono abbastanza densi, e poi ci costringeranno ad aprire alcune finestre. Allora, cosa accade? Abbiamo letto dal capitolo 13 al capitolo 17 l'ultima cena di Gesù. Chiusa l'ultima cena, il capitolo 18 inizia così. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo. Fermiamoci qua, abbiamo già tante informazioni. Allora, Gesù esce e va nel giardino e ci va con i discepoli, anche Giuda conosceva quel luogo. E allora, leggendo il termine giardino, subito due cose da dire. Prima cosa, chi aveva tra i conoscitori della scrittura una capacità di riconoscere ciò di cui si stava parlando, andava subito come rimando al giardino dell'Eden. E questo, se può sembrare come dire, un po' complicato, ricordiamoci sempre. E lo faccio spesso, ma lo dico magari soprattutto per quanti si sono aggiunti durante il percorso, che nella scrittura mai una parola è messa a caso. Soprattutto nel Nuovo Testamento c'è una ricerca così puntuale, così precisa dei singoli termini, che non bisogna mai pensare che le parole siano state inserite solo come aspetto descrittivo o riempitivo, ma c'è sempre una ragione un più profonda. E allora, se qui Giovanni, l'autore, scrive di questo giardino, lui ci sta rimandando a Genesi 2 e 3, a quel giardino che il Signore Dio aveva preparato per l'uomo e che Adamo ed Eva hanno macchiato con la loro rinuncia all'amore di Dio. E allora, il passo ancora più chiaro per entrare qua dentro ce lo dà ciò che segue. Questo giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli, Anche Giuda lo conosceva, il traditore. E allora è curioso che questo giardino sia immediatamente accompagnato da Giuda il traditore. E allora questo legame tra il giardino e il peccato sembra essere veramente stretto. Ma andiamo oltre, facciamo un piccolo salto, ci ritorneremo più in là, al versetto 27, sempre del capitolo 18. Nel versetto 27, al terzo rinnegamento di Pietro, gli viene detto: ma non ti ho forse visto con lui nel giardino? Dice uno dei servi del sommo sacerdote a Pietro. E Pietro negò di nuovo. E allora abbiamo due volte il termine giardino, che fanno da cornice alla prima scena e alla seconda scena, cioè includono la prima e la seconda scena, e sono accompagnati da Giuda il traditore e da Pietro il rinnegatore. Beh, insomma, sembra abbastanza interessante questa coincidenza. E anche questa cornice che chiude la prima scena, che è quella dell'arresto, la seconda scena, che vedremo in un secondo momento, che è quella del processo giudaico, sembra essere proprio interessante. Ma andiamo oltre. Sempre in questo primo versetto ho letto che con i discepoli Gesù va al di là del torrente Cedron. E allora adesso, come in una pagina di internet, ne apriamo un'altra, la sovrapponiamo e andiamo al secondo libro di Samuele. E vi dico i versetti. Siamo nel capitolo 15 e leggeremo il versetto 13 e 14, poi dal 21 al 25 e poi il 30, rosicchiando qua e là. Perché questo salto? Di nuovo, chi aveva capacità di ascolto riconosceva che alcune parole non erano messe a caso. Vanno al di là del torrente Cedron e cosa rimanda questo torrente Cedron? Se andiamo a leggere il secondo libro di Samuele, vi leggo io alcune cosettine, a parte che potete mettere pure in pausa, quindi ve lo cercate come vi pare. Comunque, siamo nella storia di Davide. Nella storia di Davide, a un certo punto, uno dei suoi figli, Assalonne, vuole diventare re al posto di Davide, al posto del padre, e quindi congiura contro il padre. E cosa fa? Organizza meschinamente dei complotti. Capitolo 15, versetto 13. Arrivò un informatore da Davide e disse: il cuore degli israeliti è con Assalonne. Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Assalonne. Allora, Davide è re e sta a Gerusalemme. Il figlio Assalonne complotta contro di lui, vanno ad avvisare Davide e Davide dice: ok, scappiamo. Versetto 21. Una delle persone che stava accanto a Davide gli dice, tale Ittai, rispose al re: per la vita del Signore e la tua, o re, mio signore, in qualunque luogo sarai re mio signore, per morire o per vivere, là sarà anche il tuo servo. Ittai sembra dire parole che ritorneranno in bocca a Pietro e ai discepoli: in qualunque luogo andrai, signore, io morirò con te, noi moriremo con te, noi non ti lasceremo mai. Poco dopo, versetto 23, tutta la terra piangeva con alte grida, tutto il popolo passava, anche il re attendeva di passare il torrente Cedron. Eccoci qua, qua ricorre il torrente Cedron, luogo nel quale ricorda il tradimento di un figlio contro il re di Israele, Davide. E la voce degli amici del re: noi moriremo con te. Andiamo al versetto 24, quando Sadoc, insieme a tutti i Leviti, portavano l'arca dell'alleanza di Dio e deposero l'arca di Dio. Quindi cosa sta succedendo? sta scappando Davide, sta scappando la sua servitù, le persone fedeli, e si vogliono portare dietro l'arca di Dio, l'arca dell'alleanza che stava nel Tempio a Gerusalemme, le tavole della legge, il luogo della presenza di Dio, la gloria di Dio. Versetto 25, il re disse a Sadoc, riporta in città l'arca di Dio. Cioè l'arca deve rimanere là, e l'arca stava nel Tempio, e il Tempio era il luogo nel quale il giorno, quello che noi chiamiamo il venerdì santo, il giorno della passione del Signore, venivano offerti, il giovedì santo e il venerdì santo venivano offerti gli agnelli immolati. E quindi dove si celebrava la Pasqua. E Davide dice ai suoi, riportate in città l'arca di Dio, perché quella è la sua sede, lì deve stare. Ma andiamo avanti, al versetto 30, Davide saliva l'erta degli ulivi, quindi Davide saliva il monte degli ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto. E quanto ricorda il pianto di Gesù su Gerusalemme, fatto proprio dal monte degli ulivi, tanto che c'è ancora la cappella del Dominus Flevit, luogo nel quale Gesù ricorda il pianto di Gesù su Gerusalemme, che ha rinnegato il suo Signore. Chiudiamo la finestra su 2 Samuele e ritorniamo a Giovanni 18. E vediamo allora quali sono i personaggi di questo arresto di Gesù. Quindi abbiamo i discepoli, che sono citati 3 volte nei primi 2 versetti. Abbiamo Giuda, abbiamo le guardie della polizia giudaica del Tempio e i soldati romani. Allora, chi sono le guardie e i soldati? Versetto 3. Giuda dunque vi andò dopo aver preso un gruppo di soldati. Allora si intende i soldati romani. E alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei. Questi sono le guardie del Tempio. È come se noi andando a San Pietro incontrassimo e li incontriamo tanto la polizia italiana quanto le guardie svizzere. Quindi, guardie del Tempio e polizia romana. Vanno con le armi ed è Gesù che, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi. È Gesù che va innanzi a loro e dice, chi cercate? E qua, anche qua, c'è un ricordo, queste parole, chi cercate? Non può non ricordarci. Nel capitolo 1, al versetto 38, sempre di Giovanni, la frase che Gesù rivolge a 2 dei discepoli di Giovanni che iniziano a seguire Gesù. E Gesù li guarda e gli dice, che cercate? E loro gli dicono, ma Rabbì, dove abiti? E lui gli dice, venite e vedete. E allora c'è all'inizio del Vangelo chi vuole seguire il Signore, e Gesù gli dice, chi cercate? E loro rispondono, dove abiti? Di qua altre persone alla fine del Vangelo fanno la stessa domanda, ma è per arrestarlo. E allora, chi cercate? Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù, sono io. Questo sono io ricorrerà 3 volte, ma se leggiamo l'originale ebraico e l'originale greco, in realtà il testo dice, non dice sono io, ma dice io sono, ego eimi, io sono. Quindi disse loro Gesù, io sono. Vi era con loro anche Giuda, il traditore, detto la seconda volta. Appena disse io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo, chi cercate? Risposero Gesù il Nazareno, vi ho detto che io sono. Se dunque cercate me, e ricorre per la terza volta anche il termine cercare, lasciate che questi se ne vadano. Allora, io sono non è altro che il nome di Dio, la grande rivelazione che Dio fa al suo popolo. Dio è l'essente, è colui che è. E Gesù, dicendo io sono, sta dicendo questo. E la conferma è data dal fatto che le persone indietreggiarono e caddero a terra. E anche qui è l'atteggiamento di chi di fronte alla potenza di Dio, alla sua rivelazione, cade a terra. Se ci pensate, immaginiamo la scena: un gruppo di soldati, un gruppo di guardie del tempio armati vanno verso Gesù, gli chiedono chi è Gesù il Nazareno, e quando Gesù dice io sono, cosa fanno? Questi indietreggiano e cadono a terra. Ma è più facile che con le armi forti della folla che erano andavano incontro e lo prendevano. Quindi qui Giovanni sta inserendo questa immagine che ci sta dicendo una cosa: qua Gesù si rivela e lo farà sempre di più pienamente la sua verità di re, di figlio di Dio. Io sono. E la conclusione più alta sarà sulla croce, quando lui sarà innalzato. Quindi questo è il quadro che vuole dare Giovanni di questa scena. Quindi caddero a terra, siamo in piena quella che i teologi chiamano teofania, cioè Dio che si mostra, Dio che si mostra. E allora, questo primo quadro, come lo chiudiamo? Sono solo 11 versetti, ma sono intensi. Lo chiudiamo con questa immagine, che Dio si rivela a tutti. Che Dio si rivela e si rivela soprattutto nella passione, si rivela quando viene arrestato, che Dio continua a chiedere alle persone che lo seguono chi cercate, cosa cercate. Gesù non solo non scappa, ma sapendo, dice il Vangelo, quello che doveva accadergli, gli si fece innanzi e gli disse chi cercate. Chi lo sa, forse quasi sperando in un desiderio di ascoltare magari una risposta simile a quella che aveva ascoltato all'inizio, quando Gesù, al versetto 38 del capitolo 1, dice: si voltò e osservando quelli che lo seguivano, disse: che cosa cercate? Magari sperava di sentirsi dire: Signore, dici dove abiti? E invece no. Si stava sentendo dire altro. E allora ci facciamo vicini al Signore in questa sua presenza, in questa sua dimostrazione di chi è veramente. Buona lettura e buona preghiera di questa prima scena. Scena, siamo nel processo giudaico, nel capitolo 18, dal 12 al 27. La prima scena è stata l'arresto, la seconda scena è il processo. Versetto 12: i soldati con il comandante e le guardie catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. E allora Gesù viene catturato, legato e condotto, tre verbi che sembrano dirci che Gesù diventa oggetto e non più soggetto. Le guardie conducono Gesù. Gesù non è più seguito dai discepoli, ma è preso e condotto. E questi tre verbi potrebbero indurci alla tentazione di pensare che Gesù subisca la passione. E certo, la soffre, ci mancherebbe, ma Gesù dà la vita, non gli viene tolta. Gesù offre se stesso. Gesù lo dice chiaramente: se io volessi, io chiamerei una schiera di angeli, la chiederei al Padre mio, che è un esercito intero che verrebbe a liberarmi. Quindi, sì, Gesù è preso, ma è lui che si dona, è lui che è il chicco di grano che accetta di donare la sua vita perché porti frutto. E questo, guardate, è molto chiaro se noi leggiamo la seconda lettura del Vangelo di domenica delle Palme, che è la lettera ai Filippesi. Ve la leggo rapidamente alcuni tratti. Siamo nel capitolo 2. Abbiate dal versetto 5: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, che pur essendo nella condizione divina non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, al versetto 7. Svuotò, assumendo la condizione di servo. Versetto 8, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Versetto 9, per questo Dio lo esaltò. E allora, guardate che strano, svuotò e umiliò sono azioni che compie Gesù. Gesù non è umiliato da altri, non è svuotato da altri. E soprattutto Gesù non si auto-esalta. Sono due atteggiamenti paradossalmente contrari rispetto a quelli che noi intendiamo nella nostra vita, rischiamo di incontrare, ovvero noi spesso siamo svuotati e umiliati dagli altri e noi facciamo di tutto per esaltarci. Invece Gesù è svuotato, Gesù si svuota, scusatemi, e si umilia ed è esaltato da Dio proprio per questo. È interessante questo capovolgimento di punti di vista. Ma chiudiamo questa finestra e ritorniamo al nostro Giovanni 18. E allora Gesù è preso ed è portato da Anna. Anna non è una donna, ma è il diminutivo di Giovanni. Giovanni e da Caifa. Anna era suocero di Caifa. Cosa era accaduto? Caifa era stato, Anna era stato sommo sacerdote per tantissimi anni, avendo ancora molto potere, ha fatto nominare prima i suoi cinque figli e poi il suo genero, Caifa. Caifa che ha regnato dal 18 al 36 d.C., così giusto per avere un quadro storico. Cosa accade in questo processo? La cosa che a noi che ci tocca è il rinnegamento di Pietro. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù. Siamo nel versetto 15. Abbiamo detto che le persone al versetto 13 conducono Gesù, ma c'è ancora chi lo segue, ed è Pietro, che lo segue insieme a un altro discepolo. E quindi fino al versetto 15 noi abbiamo l'immagine bella di Pietro che segue Gesù anche in questa passione. Prima addirittura aveva staccato l'orecchio a uno che aveva aggredito Gesù, quindi Pietro sta lì, sta sul pezzo. Ma poi cosa accade? Dal versetto 16 Pietro si fermò fuori. E fuori ci richiama quel fuori di Giuda che, uscito fuori, dopo aver consumato l'ultima cena, va a tradire Gesù. E allora Pietro resta fuori e da quel fuori parte tutto. Partono i tre rinnegamenti, perché se stai fuori, stai fuori dalla stanza dove c'è il Signore. E allora diventa facile tradire e rinnegare, diventa facile perdersi. Diventa facile perdere lo sguardo del Signore e senza il suo sguardo posato su di noi ci perdiamo. E allora abbiamo questo triplice rinnegamento che stanno ai versetti 17, 25 e 27, nei quali Pietro non fa altro che creare un parallelo, e qui veramente Giovanni nella costruzione di questo brano è splendido, con il brano precedente. Cosa accade? Pietro, per tre volte, gli viene detto: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo sono, non sono. Poco dopo gli viene detto: Simon Pietro stava a scaldarsi, gli dissero: non sei anche tu uno dei discepoli? Egli negò: non lo sono, huc eimi. La terza volta, una donna, uno dei servi, parente di quello a cui Pietro aveva staccato l'orecchio, disse: non ti ho visto, forse con lui, nel giardino. E Pietro negò di nuovo. E il gallo cantò. E quindi con questo giardino si chiude la cornice del giardino dove Giuda si era allontanato per tradire il Signore, era andato a tradire il Signore, questi tre rinnegamenti soprattutto fanno un parallelo con 18, 4, 6 e 8, con le tre volte nei quali Gesù aveva detto io sono. Per tre volte Gesù dice io sono, e qui Pietro dice non sono. C'è una negazione di identità. E va bene, qua vi potete soffermare quanto volete su questo, brano, ovviamente molto, molto forte. E allora viene detto, viene fatto l'interrogatorio dai versetti 19 al 24, e viene fatto l'interrogatorio a Gesù, e gli viene chiesto riguardo al suo insegnamento, e Gesù dice perché interroghi me? Ma interroga quelli che hanno udito le mie parole. E chi sono quelli che hanno udito? Beh, ad esempio Pietro è uno di quelli che ha udito. Ma quelli che hanno udito adesso negano di conoscerlo. E gli viene dato uno schiaffo a Gesù, perché aveva risposto in modo indegno, secondo i soldati, secondo le guardie presenti. E Gesù risponde con molta franchezza: ma se ho parlato male, dimmi dove ho parlato male, altrimenti perché? Perché mi dai uno schiaffo? E questo ci dice anche molto sull'atteggiamento che si può avere in un conflitto. La storia al versetto 27 finisce con il canto del gallo. E non c'è il pianto di Pietro, che invece è presente in tutti e tre i sinottici, ma si chiude qui con il canto del gallo, pronti poi a ritornare tra qualche capitolo al nuovo incontro tra Gesù e Pietro, e incontro che è solo nel Vangelo di Giovanni, che racconta delle tre volte nelle quali Gesù chiederà a Pietro se lo ama e se gli vuole bene. Buona lettura e buona preghiera. Laboratorio della fede, terza scena della passione, Giovanni 18:28, 19:16. Siamo nel processo romano. Le prime due scene erano l'arresto e il processo giudaico, adesso siamo nel processo romano. Vi allego una foto, un'immagine di questo brano diviso, schematizzato in modo particolare, e questo vi aiuterà a comprendere chiaramente, visivamente, la divisione e il cuore di questo brano. Quindi aprite l'immagine e la seguiamo insieme. Ho preso questa schematizzazione da Ravasi, e che offre questa proposta che mi sembra veramente convincente. Abbiamo sette scene in questo brano, e la divisione avviene per i verbi di movimento che sottolineano questa scena. Vediamo cosa abbiamo nel processo romano. Il processo romano è caratterizzato dall'incontro tra Gesù e Pilato. Di Pilato abbiamo anche attestazioni storiche, archeologiche, interessanti, iscrizioni di vario tipo. Pilato dialogherà in solitudine con Gesù, e poi dialogherà con la folla che invece vuole mettere Gesù a morte. E quindi c'è questo movimento continuo che crea questa divisione di sette scene tra l'incontro con Pilato, e l'incontro con Gesù e l'incontro con la folla. E come è fatta questa distinzione? Abbiamo sei scene, A, B, C, che hanno il loro parallelo in C', B' e A'. E queste sei scene le vediamo chiaramente evidenziate da questi verbi. La scena A, condussero Gesù e Pilato uscì, che ha il suo parallelo in Pilato fece condurre fuori, quindi tanto il verbo
condussero quanto Pilato uscì. In B abbiamo Pilato allora rientrò, che in B' è entrò di nuovo. In C abbiamo uscì di nuovo e in C' Pilato uscì fuori di nuovo. È veramente evidente, io spero che abbiate sotto gli occhi questo schema perché è molto chiaro. E al centro c'è il riquadro che quindi è il cuore, di questa narrazione. E, qual è il cuore della narrazione? Ve lo leggo. Allora Pilato fece prendere Gesù, lo fece flagellare e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: Salve, re dei giudei! E gli davano schiaffi. Questo è il centro della rivelazione. Qui, Cristo si svela nella sua pienezza, si svela re. C'è un doppio piano, chiaramente. È il re burla per chi lo oltraggia, per chi non lo ha capito, ma per il credente Cristo è il re dei re, è il signore della vita. Questo è confermato il tema della regalità dal fatto che nella passione, in questi due capitoli che stiamo leggendo, per 12 volte, e 12 sappiamo cosa significa, 12 volte ricorre il termine re, 9 volte è in questo brano e 3 volte sarà nei versetti successivi della quarta scena 19, 20 e 21. Non solo 12 volte il termine re, ma 3 volte il termine regno che troviamo qui nel versetto 36 del capitolo 18. Quindi il cuore è la regalità di Cristo. Cristo è il nostro re. E regalità, verità e libertà sembrano essere i tre temi che accompagnano questa sezione, perché oltre alla, appunto, regalità di cui abbiamo parlato, abbiamo il tema della verità. Gesù che dice nel capitolo 18 al 37: Io sono nato per questo, sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. E chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. E gli dice Pilato: Che cosa è la verità? Quid est veritas? E Cristo è la verità. E quindi ulteriore rivelazione. Cristo è la verità, Cristo è la regalità. E subito dopo c'è quel dialogo con la folla di Pilato che dice in occasione della Pasqua io posso mettere in libertà per voi una persona, volete dunque che io rimetta in libertà il re dei giudei oppure Barabba? E la gente sceglie Barabba. E qui una piccola cosa sfiziosa sul termine Barabba. Barabba in ebraico, Bar Abba, vuol dire figlio del padre, Abba. Abba è padre. Quando Gesù prega il Padre nostro, ogni volta che Gesù invoca il Padre, lo chiama Abba. Papà. Quindi Bar Abba vuol dire figlio del padre e quindi Barabba è il figlio del padre brigante, è il figlio brigante che sta in carcere ed è condannato giustamente. E poi c'è l'altro figlio del padre che invece prenderà il posto di Barabba. E allora guardiamo, c'è una sostituzione qua di Gesù che prende il posto di Barabba sulla croce per morire, così come in modo simile, se vogliamo, Gesù ha preso il posto di Lazzaro quando l'ha tirato fuori dalla tomba. E Gesù si mette al posto nostro nella tomba o sulla croce. E sempre sulla libertà, la gente sceglie Barabba, alla fine Pilato dice a Gesù: Guarda, che io ho il potere di metterti in libertà, versetto 10 del capitolo 19, e il potere di metterti in croce. E E quindi, insomma, è interessante questo potere che pensa di avere Pilato su Gesù. Il termine libertà pure ricorre 5 volte. E quindi abbiamo in questa sezione tantissimo materiale e che si conclude con i versetti 15 e 16. I capi dei sacerdoti dicono: noi non abbiamo altro re che Cesare. E allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Ed è interessante, oltre che ovviamente doloroso, vedere che appunto Gesù è consegnato dopo essere stato catturato, legato e condotto, come avevamo visto in precedenza, nella seconda sezione. Qui adesso è consegnato, quindi Gesù diventa oggetto di scherno, ma è sempre lui soggetto però dell'azione, ricordiamocelo. Buona preghiera. A breve vi manderò la quarta e ultima scena. Laboratorio della fede, quarta e ultima scena sulla passione di Gesù. La quarta scena è proprio la morte. E siamo dal versetto 17 del capitolo 19 fino alla fine del capitolo e troviamo questo capitolo ci porterà a un vertice che è ovviamente la morte di Gesù e dove la parola chiave sarà è compiuto. È l'ultima parola che Giovanni mette in bocca a Gesù, diversamente rispetto a altri sinottici. E per arrivare a questo compimento, e che quindi è chiusura dell'opera di Gesù, della sua storia, ci arriviamo per gradi. E vediamo un pochino come. Al versetto 17, presero Gesù. Ed egli portando la croce si avviò verso il luogo detto del cranio. Quindi Gesù porta la croce e in questo portare la croce i padri della Chiesa hanno rivisto l'immagine di Isacco che portava il legno per l'olocausto. Tutta la patristica ha riletto nella figura di Isacco, la figura di Cristo che vive questa offerta così cruenta. Andando oltre, non mi fermo su tanti punti perché veramente è talmente denso di contenuti, sarà poi la parola a parlare, però ecco, do solo alcuni spunti, alcuni piccoli riferimenti. Crocifissero Gesù con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Ecco, questo in mezzo noi lo troviamo diverse volte nella scrittura. Lo troveremo in mezzo quando Gesù apparirà ai suoi subito dopo, sempre nel Vangelo di Giovanni. E nel prologo Gesù venne ad abitare tra di noi, va bene, però mi ha incuriosito che ho trovato anche nell'Antico Testamento questa dicitura, siamo nell'Esodo 29,45, abiterò in mezzo agli israeliti e sarò il loro Dio. Sapranno che io sono il Signore loro Dio e li ho fatti uscire dalla terra d'Egitto per abitare in mezzo a loro, io, il Signore loro Dio. E così il Levitico 26, 11 e 12, stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò, camminerò in mezzo a voi, sarò il vostro Dio, voi sarete mio popolo. E così tante altre volte nell'Antico Testamento, sempre nell'Esodo 25, ma in tantissimi altri passi, c'è questa presenza di Dio che è in mezzo. Ed è appunto la storia di Dio tra gli uomini. subito dopo, andando avanti, troviamo le tre volte nel quale viene detto Gesù viene proclamato re dei giudei, quelle tre citazioni che ci mancavano per arrivare al numero 12, totale di 12 delle volte in cui il termine re viene riferito a Gesù, l'avevamo incontrati nella sezione precedente. Ma la cosa interessante è che qui questa citazione è presente nella scrittura che è presente sopra la croce. Gesù compose anche l'iscrizione e fece porre sulla croce quindi una scritta: Gesù il Nazareno, re dei giudei. E i capi gli dicono: non scrivere il re dei giudei, ma che costui ha detto io sono re dei giudei. E Pilato rispose: quello che ho scritto, ho scritto. Allora, cosa c'è di interessante qua? Interessante è che abbiamo 9 volte, mi sembra di aver contato, il termine iscrizione. Scrivere, quello che ho scritto, ho scritto. Successivamente troveremo: così si compiva la scrittura che dice, al versetto 24, oppure al versetto 28, affinché si compisse la scrittura, e poi al versetto 36, 2 volte, perché si compisse la scrittura, al versetto 37, scusate, un altro passo della scrittura che dice. Allora, quanto è curioso che 9 volte abbiamo in questi pochi versetti questo termine, scrivere, scrittura, iscrizione, e sappiamo, e l'abbiamo visto nel contenuto, cosa sia la scrittura, ma non tanto, non solo cosa è la scrittura per noi, ma cosa era anche la scrittura per il popolo di Israele, cosa si intende per scrittura e quindi cosa contiene questa scrittura. La scrittura è qualcosa che resta, è qualcosa che proclama una verità. Si compiva la scrittura e quindi sembra che Pilato, nel dire quello che ho scritto, è come dire anche lui abbia partecipato a scrivere la verità su chi è Cristo. Non è quindi solo come dire, questo che sembra essere un siparietto inutile tra Pilato e questi giudei che gli dicono: no, no, cancella sta cosa. Ovviamente abbiamo già capito che nulla è inutile, e qui si vuole sottolineare che è stata messa finalmente per iscritto. E ciò che è scritto è parola, la verità su Gesù. E la verità è: io sono il re dei giudei. Lui è il re dei giudei. E il re è il cuore di questa manifestazione di Gesù al mondo. Andiamo un pochino avanti. Al versetto 26, Gesù, allora vedendo la madre accanto a sé il discepolo, disse: ecco tuo figlio, e al discepolo: ecco tua madre. In una riflessione di Origene, uno dei padri della Chiesa, forse l'avevo già accennata tempo fa, non ricordo, lui, analizzando questo testo, dice che donna, ecco tuo figlio. Gesù sta indicando Giovanni. Ma perché Giovanni è figlio? Il figlio è Gesù. Allora, Giovanni è diventato figlio perché Giovanni si è cristificato. Cioè, Giovanni, discepolo amato, che quindi era amato e amava Gesù, si è fatto veramente simile a Gesù. E quindi Gesù vede in Giovanni se stesso, cioè colui che si è fatto simile a lui. E in questo farsi simile può dire a Maria: madre, guarda che lui è un altro me, si è fatto come me, accoglilo. E quindi Maria è madre di Cristo ed è madre della Chiesa, perché la Chiesa è corpo di Cristo e Cristo è capo della Chiesa. E allora, lei sarà madre, di quanti si cristificano, di quanti si fanno simili a lui. E arriviamo al cuore, al vertice. Gesù sta in croce, sta morendo, ha sete, e qui abbiamo in pochi versetti 3 volte la parola compiersi, sapendo che oramai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. Gesù ha realizzato se stesso, la sua storia, morendo sulla croce, ha mostrato veramente chi era il re che muore, che dà la vita, e in questa evidenza di donazione. E allora, in questo suo compimento, cosa accade? In questo dono, chinato il capo, consegnò lo spirito. Il greco usa proprio il termine pneuma. E quindi abbiamo un inizio di Pentecoste, cioè la vita di Gesù, in questo tempo, spazio, terreno, finisce con il suo dono, quello che aveva detto tante volte: guardate, io non vi lascio soli, vi donerò lo spirito, eccetera, 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 e lo fa già prima della Pentecoste, che ci sarà quando, dopo che ci sarà l'ascensione di Gesù. E quindi il dono dello spirito inizia qua, inizia sulla croce. E allora il compimento, il compiersi, che troviamo appunto 2 volte nei versetti 28 e versetto 30, e anche poi alla fine nel versetto 36, è il cuore di questo brano. Gesù compie tutto. E poi come si chiude questo capitolo? Si chiude al versetto 41: ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino. E nel giardino un sepolcro nuovo. E allora questo giardino va a chiudere quella cornice che si era aperta al versetto 1 del capitolo 18 e che aveva conosciuto una sua piccola parentesi che avevamo già visto al versetto 26, sempre del capitolo 18. Quindi il giardino che apre la passione, l'arresto di Gesù. Nel giardino Gesù viene arrestato e Giuda lo tradisce. Al versetto 26 c'è il giardino nel quale Pietro, che rinnega, è stato visto con Gesù. Quindi quei giardini, luoghi di tradimento e rinnegamento che fanno ricordare il giardino della Genesi, del paradiso che diventa luogo di tradimento. E qui la cornice si chiude con il giardino dove Gesù viene deposto in un sepolcro nuovo. E questo giardino riaprirà. Riaprirà la storia con la resurrezione di Gesù. E quindi viviamo questo tempo di compimento in questa settimana, in questi giorni che ci attendono da domani al venerdì santo fino al silenzio del sabato, passando questo compimento al giardino nuovo dove ritroveremo Gesù.